Costantinopoli, 1915, è la notte del 24 aprile. Le guardie turche bussano alla porta della borghesia armena. Intellettuali, sacerdoti, dirigenti politici, professionisti, più di 2300 armeni vengono arrestati e uccisi nel giro di due giorni. Il genocidio è iniziato. Da questo momento in poi, migliaia di famiglie armene vennero prelevate dalle loro città e costrette a marciare per settimane verso Aleppo, nell'attuale Siria, o ancora più sud, verso il deserto di Deir el-Zor. Poi, il nulla. Secondo gli storici, vennero uccisi almeno 1.200.000 armeni, ma le cifre oscillano a seconda delle fonti. Molti morirono di fame o sete durante il cammino, alcuni vennero impiccati o bruciati vivi perché tentarono di scappare dalle colonne in marcia, altri furono rinchiusi in delle grotte e lasciati morire, altri ancora invece, caricati a bordo di navi, una volta al largo vennero annegati nel Mar Nero.
La guerra, avete visto, non va come vorremmo. I russi premono con più forza del previsto, ma dobbiamo resistere. Voi vi rendete conto di cosa significherebbe la nostra sconfitta? La fine del nostro progetto. La grande Turchia. La Turchia ai turchi. Ma è come ora dobbiamo essere decisi, pronti a liberarci dai nemici interni. La Grecia è dei greci! La Francia dei francesi! Perché la Turchia non deve essere dei turchi?
Fuori la marmaglia degli armeni! Questa gente ricca! Falsi e traditori!
Gli armeni sono pronti! Sì, sono pronti ad accogliere i russi!
Ecco il perché del massacro. Questo passo del film dei fratelli italiani La masseria delle allodole lo spiega bene. Il gruppo politico dei giovani turchi aveva il progetto di riunire i turchi dell'Anatolia a quelli del Caucaso. Ma gli armeni stavano lì, in mezzo, a mo' di cuneo, un ostacolo geografico. Un popolo storicamente cristiano che in più occasioni aveva già rivendicato la sua autonomia. Insomma, gli armeni erano un nemico interno perfetto per incanalare il malcontento del popolo turco dopo l'indebolimento dell'impero ottomano. Intanto la prima guerra mondiale era in corso e la Turchia partecipava, a fianco della Germania e contro la Russia. Il film, tratto dal racconto di Antoni Arslan, è in gran parte autobiografico. Narra la storia di una famiglia armena che vive il genocidio. Alla fine del film, una donna, scoperta mentre stava scappando dall'accampamento dei deportati sotto le mura di Aleppo, si lascia uccidere dalle guardie per salvare i suoi quattro bambini.
Forse questo è un episodio importante, come questa sorella, sorellastra di mio nonno, durante la deportazione, quasi... Insomma, si offrì come vittima perché si lasciò uccidere per salvare i quattro nipotini, tre bambine e un maschietto che sopravvisse perché era stato vestito da donna. Se è presente il film dei italiani, fa vedere che lo vestono da donna. Avete visto, il film si chiama, nella realtà della mia famiglia, il nome era Nubar, perché i nomi li hanno cambiati italiani. Questi bambini, appena salvati, sono stati per un anno in una cantina di Aleppo, perché se fossero usciti sarebbero stati rispediti in deportazione.
Così, dopo diverse traversie, i ragazzini riusciranno ad arrivare in Italia. Secondo la maggior parte degli storici, nel genocidio del 1915 morirono 1.500.000 di armeni. Alcuni, però, riuscirono a salvarsi, molto spesso grazie all'aiuto di famiglie turche, musulmane.
Singoli turchi, tutti musulmani, singoli turchi, famiglie, persone, salvarono molti bambini armeni. In parte perché le cose non sono mai proprio nette, tutto buono, tutto cattivo. In parte per servirsi di questi bambini a cui salvavano la vita come piccoli servi di casa, no? Delle bambine per inserirle nelle famiglie, perché le femmine armene erano considerate una merce molto pregiata. Donne armene, bambine armene, che poi inserite in famiglie turche, sono state anche pregiate, onorate, hanno vissuto lì, però attenzione, completamente private della loro identità originaria, cioè non potevano parlare la loro lingua, men che meno convertite a forza.
La memoria del Metzgerno si è tramandata in vari modi. Le foto del massacro che sono riuscite a filtrare sfuggendo al controllo turco, i documenti storici che sono venuti fuori, ma soprattutto la memoria si è conservata attraverso il racconto di chi ha perso i propri cari o di chi ha sentito le storie agghiaccianti dei sopravvissuti. Robert Attalian è il vicepresidente della comunità armena di Roma. La sua bisnonna aveva un anno e mezzo quando una famiglia turca l'ha salvata dal genocidio.
C'era questa particolarità che lei parlava solo il turco con noi e noi dovevamo rispondere in armeno a lei. Dopo, quando chiesi i motivi, mi raccontarono questo episodio, che lei era stata salvata da una famiglia turca, quindi era stata cresciuta in questa famiglia e parlava correntemente il turco, mentre l'armeno lo parlavo con una certa difficoltà. Questa cosa l'ho saputa poi dopo la sua morte, nel senso che quando era viva nessuno me l'aveva raccontato.
Arminesi Rabbian è arrivata in Italia quando era molto piccola. Nel genocidio lei ha perso molti dei suoi cari.
Tutta la famiglia del mio papà, dalla Cesarea, quindi l'Anatolia centrale, sono stati spostati e portati fino a quel terribile luogo di riunione che era il campo di Aleppo. Mi sono morti una delle cugine, massacrate proprio in mal modo. Hanno ucciso i due fratelli del mio papà, che era un direttore del Banco Ottomano, mio nonno, che era un giudice.
Il marito di Arminè, invece, era riuscito a salvarsi.
E poi mio marito con suo fratello, bambini, uno di 7, il maggiore, e l'altro di 4, sono stati spostati da Geve, che è una cittadina vicino a Istanbul, diciamo, 70 chilometri, deportati, loro poveretti sono arrivati fino a Erzurum, cioè oltre Aleppo, che voleva dire la soluzione finale. In fondo a questo terribile deserto di Derzor c'era il fiume Eufrate e intorno al fiume Eufrate dei cespugli che bruciavano. Il maggiore dei due fratelli, quello di 7 anni, ha avuto il sentore di quello che stava succedendo e con coraggio, tenendo la mano del fratellino, del fiume Eufrate pieno di sangue e di cadaveri, hanno nuotato fino all'altra sponda dove dei beduini li hanno salvati.
Per chi ha perso i propri cari o ha sentito i racconti agghiaccianti dei testimoni, il ricordo è indelebile.
Quelli della mia famiglia, cioè del mio papà, me li ha raccontati la mia nonna, che è morta più che centenaria. E quando ero bambina me li raccontava, siccome li sentiva, mi diceva: nonna, non raccontare le storie del re cattivo. Avessimo ascoltato meglio, sarebbe stato un bene. Io la sento sulla mia pelle. Io mi chiamo come la cugina del mio papà, che è stata massacrata in quel modo nel deserto. Io la sento molto. Io, se penso alla Mesopotamia, vedo quei bambini sulla strada di Derzor buttati in questo fiume, massacrati. Mi sembra di vederli. Fino alla mia generazione, che l'ha sentita dalle nonne, eccetera, dal papà o da qualcuno che l'ha vissuta veramente, è una cosa diversa. Dopo diventa storia.
E già, dopo diventa storia. Una storia che vale la pena di raccontare.